prima lettera di Giovanni. Leggeremo i primi quattro versi del primo capitolo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Amen. Nel 1985, pochi mesi dopo la mia conversione, mi trovai coinvolto in una tavola rotonda ecumenica organizzata da un pastore evangelico di Messina, la città dove vivevo. L'ambiente era quello di una stanza laterale della chiesa. Queste riunioni non si fanno in chiesa. E i partecipanti, un variegato numero di persone appartenenti a varie confessioni cristiane. Quando il pastore, dopo i convenevoli saluti, eccetera, propose il tema della discussione, io rimasi veramente perplesso. Infatti, quanto ci chiedeva di discutere era: qual è il messaggio della Chiesa per il mondo di oggi? Qual è il messaggio della Chiesa per il mondo di oggi? Quella domanda che poteva sembrare così attuale, così interessante, no? Mi sembrò del tutto fuori luogo. Almeno dal mio punto di vista, a quell'epoca ero appena convertito, un paio di mesi, e non riuscivo a vedere al di là del mio naso, non capivo quasi niente. Ma il mio ragionamento più o meno fu questo, ascoltando quella strana domanda. Qui c'è un ragazzo di oggi, avevo 20 anni, non avevo ancora compiuto 21 anni. Qui c'è un ragazzo di oggi che è cresciuto e vive nel mondo di oggi, che ha conosciuto i piaceri e le delusioni del mondo di oggi. E questo ragazzo è stato appena salvato. Perché? Perché ha cominciato a leggere la Bibbia, ha creduto nella persona di Gesù Cristo di cui parlano i Vangeli e ha compreso, almeno a grandi linee, che quanto insegnarono i riformatori del XVI secolo, soprattutto sulla dottrina della giustificazione per sola fede, cioè che la salvezza si ottiene per la grazia di Dio soltanto, senza gli sforzi umani, che è un dono di Dio. Ecco, questo ragazzo qui, credendo queste cose, ha osservato dentro di sé un cambiamento completo, i suoi interessi, i suoi desideri, le sue amicizie, la sua stessa visione del mondo, la visione della vita, sono adesso completamente nuove. Questo ragazzo ha fatto piazza pulita, ha ricominciato da zero in ogni aspetto della sua vita, perché gode della riconciliazione con Dio, perché ha conosciuto quella gioia ineffabile e gloriosa che deriva dalla comunione con Dio. Quale mai potrebbe essere il messaggio della Chiesa per il mondo di oggi, se non lo stesso che ha cambiato la vita di questo ragazzo di oggi? Il Vangelo, Gesù, la salvezza per la sola grazia di Dio, mediante la sola fede. Purtroppo dovette scoprire quel ragazzo che quello che era così semplice e ovvio per lui non lo era per tante persone in quel luogo, che cominciarono a discutere e discutere e non si arrivò da nessuna parte. Quella fu l'unica riunione ecumenica alla quale partecipai e fu abbastanza per me. Ora, ho fatto questa premessa, poi ci arriveremo alla fine a comprendere bene perché ho detto queste cose. Ricorderete che domenica scorsa, dando uno sguardo d'insieme a tutta l'epistola, vi ho mostrato che scrivendo questa epistola, Giovanni, l'Apostolo Giovanni, essenzialmente si prefisse un duplice scopo. Vi ricordate, vi ho parlato degli scopi, dello scopo dell'epistola, era quello di edificare la fede di questi credenti e anche polemizzare contro i falsi insegnanti, gli gnostici, che egli chiama anticristi, alcuni che avevano creato divisione e che cercavano di sedurre questi credenti e negavano l'incarnazione della parola della vita, negavano che Gesù fosse pienamente, completamente uomo, oltre che Dio. E il contenuto di questa epistola doveva servire quindi ad aiutare quei credenti ad orientarsi nel mondo. Vi ricordate che abbiamo parlato che uno dei temi di questa epistola è il cristiano e il mondo. Ecco, doveva aiutarli ad orientarsi nel mondo, a opporsi alla menzogna, a resistere alla tentazione e a testimoniare della verità, per giungere fino alla fine della loro esistenza terrena, custodendo la fede. Il messaggio di Giovanni è lo stesso che può edificare anche noi. E il messaggio che troviamo nella prima epistola di Giovanni ha lo stesso scopo, serve alla stessa ragione, edificare e custodire anche noi che viviamo nel mondo di oggi. Anzi, fratelli, veramente è l'unico messaggio di cui veramente il mondo abbia bisogno, il messaggio degli apostoli. Oggi iniziamo a guardare nel testo, a scendere nel testo, e cominciamo a farlo, come è naturale, proprio dall'introduzione. Vi ho già fatto notare domenica scorsa che Giovanni non inizia questa lettera in modo, tra virgolette, canonico, come tutte le altre lettere, rivolgendosi ai destinatari, presentandosi, elevando una preghiera a Dio o un ringraziamento. Tutte le altre epistole cominciano così, le epistole di Paolo, anche le altre, la seconda e la terza Giovanni, vedete che iniziano diversamente. Perché? Sembra che qui Giovanni sia esploso con un peso, abbia un desiderio, qualcosa che sta premendo da dentro il suo cuore, ha un grande messaggio, ha qualcosa da dire, deve comunicarlo e deve farlo immediatamente. Egli deve parlare di qualcosa che non può attendere, che preme nel suo cuore. E guardando appunto alla struttura di questi primi quattro versi, anche noi concentreremo la nostra attenzione su ciò che gli apostoli annunciavano e sulla testimonianza che portavano nel mondo. In primo luogo, domandiamoci e cerchiamo di rispondere mediante quello che abbiamo letto: chi erano gli apostoli? Chi erano gli apostoli? Avete visto, tenete aperta la scrittura perché ovviamente torneremo continuamente su questo passo, che in questi quattro versi ci sono due punti soltanto. E il primo periodo è lunghissimo, inizia al verso 1 e si conclude, il primo punto lo troverete soltanto dopo, alla fine del verso 3. Guardate quante righe, quindi virgole, parentesi, è proprio molto lungo. E tutta l'enfasi, l'accento, il peso, no, di questo lunghissimo periodo è sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo. Rileggiamolo insieme, cercando di vedere cosa vuole evidenziare Giovanni quando scrive, di che cosa vuole dire certe cose, ma l'uso e la posizione delle parole ci fa comprendere che quello che Giovanni vuole dire, vuole mettere in alto, vuole evidenziare, vuole dare enfasi, peso, è proprio la persona e l'opera di Cristo, quello che era nel principio, quello che abbiamo udito, che abbiamo visto, che i nostri occhi, con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, della parola della vita. Allora noi qui adesso ci aspettiamo che dica qualcosa, no, apre una parentesi, dice poiché la vita è stata manifestata e quindi parla di qualcosa che è accaduto e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo che la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, noi lo annunziamo anche a voi. Ecco, la parola della vita, la vita eterna. Egli pone in alto la persona di Gesù Cristo. Infatti, questa è tutta l'enfasi, ma si appoggia su due verbi, e ve li faccio notare, uno dei quali viene ripetuto due volte, e uno è ripetuto e è detto una volta soltanto. Uno lo troviamo al verso 2. Poiché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. Noi rendiamo testimonianza e annunciamo, vedete questo altro verbo, noi rendiamo testimonianza e annunciamo la parola della vita, quello che era dal principio, che è stata manifestata, noi rendiamo testimonianza e annunciamo a voi. E poi ripete ancora al verso 3 lo stesso verbo, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Quindi questi due verbi, che il primo è martiureo, che significa appunto essere testimone, dare testimonianza, affermare qualcosa che si è vista, che si è udita o si è sperimentata in prima persona e di cui si ha certa e indubitabile conoscenza. Noi queste cose vi testimoniamo, vi diamo una testimonianza e questo verbo che usa significa proprio questo, qualcosa che abbiamo visto, di cui siamo testimoni oculari, di cui abbiamo conoscenza di prima mano, di prima persona. Siamo testimoni oculari e lo diciamo anche a voi. E poi il secondo verbo è apangello, che significa annunciare, portare notizie, riportare parole, proclamare, dichiarare e far conoscere apertamente quello che abbiamo visto, di cui siamo testimoni, che abbiamo vissuto, che abbiamo udito, che abbiamo contemplato, che abbiamo toccato, queste cose che abbiamo visto e udito, lo ripete ancora, noi le annunciamo a voi nella qualità di testimoni. Ecco cosa sta dicendo Giovanni in questi versi. Quindi questi due verbi si trovano al presente indicativo e stanno a significare un'attività svolta nel presente da parte di chi parla e ci fanno comprendere chi sono gli apostoli. Gli apostoli sono persone che testimoniano come testimoni oculari e sono persone che annunciano, proclamano, parlano di quello che hanno visto e udito. E questo lo stanno facendo, lo fanno, noi facciamo questa è la nostra attività. Chi erano gli apostoli? Ecco la domanda, ed ecco anche la risposta. Prima di tutto, gli apostoli erano testimoni oculari e protagonisti dei fatti che raccontano. Abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo contemplato,
le nostre mani hanno toccato.
Sono usati proprio questi verbi per sottolineare l'esperienza di prima mano delle cose dette e attestate con l'assoluta certezza e, lasciatemi usare questa parola, oggettività dei fatti, cose che sono accadute. Lo scrittore, qui Giovanni, e anche gli altri apostoli, non si presentano come persone illuminate, che mentre stavano in un luogo oscuro, su una montagna, o in un ritirati chissà dove, hanno ricevuto chissà quale conoscenza, che adesso intendono comunicare mediante le loro parole. No. Essi parlano di cose che sono accadute. Gli apostoli non ci parlano delle loro esperienze mistiche. Egli parlano come spettatori di eventi storici, di cose accadute, di fatti, di realtà definite, verificabili. Verificabili. Vedete, mentre il fratello Andrea oggi leggeva il capitolo 21 di Giovanni, mi sono ricordato di una cosa che credo che anche il fratello non ha potuto fare a meno di ricordarsene. Un capitolo così bello, meraviglioso, la risurrezione di Cristo. Qualche tempo fa andai a vedere in un certo luogo e trovai un sermone di un certo pastore che su quel capitolo aveva speculato, lo aveva sezionato, lo aveva fatto l'esegesi di un passo, quale testo? 153 grossi pesci. E lì aveva fatto una predica dimostrando che secondo una tale teoria che sostituisce alle lettere greche i numeri, questo 153 grossi pesci rappresenterebbero i figli di Dio, e lì una metafora, e sembrava una cosa così grande. E io mi domando, ma in un capitolo del genere c'è proprio questo da vedere? Certo, un povero sprovveduto che vede una persona così dotta, che conosce il greco, che fa tanti ragionamenti, sarà pure meravigliato che in questa parola 153 grossi pesci si possa vedere chissà quale mistero. Ma vi domandate perché Giovanni scrisse che quando nella mattina che Gesù si presentò i pesci che raccolsero furono 153. Cosa voleva dire? Cosa voleva dire Giovanni? Che veramente ci fu una pesca miracolosa? Che quel fatto si è verificato sul serio? Che Gesù risuscitato era lì quella mattina e che quei pesci non erano finti, erano veri, tanto veri che si potevano contare uno ad uno, 153. Questo è un fatto storico, non cose magiche, impenetrabili, difficili. Chi usa la Bibbia così non sa cosa sia il messaggio del Vangelo. Quando leggete la Bibbia, fratelli, non pensate che ci sono cose segrete che dovete vedere, ma pregate semplicemente che vi cadano le scaglie dagli occhi per vedere quello che è lì, l'oro è lì, la verità è lì, la storia, quello che è accaduto. Il fatto. Quando la Chiesa dei primi secoli, no, dovette riflettere su quali libri raccogliere, riconoscere, inserire in un canone della Scrittura affinché costituissero la base, la suprema autorità per la fede e la condotta di tutte le generazioni di future dei cristiani, usò un criterio. E fu quello della paternità apostolica o della posizione storica degli scritti. Quale fu il loro ragionamento? Non è che non ci fossero altri scritti, anche edificanti, che erano stati prodotti da cristiani nei primi secoli, ma la Chiesa, che aveva ricevuto delle lettere, altri avevano scritto, quali riconobbero? Dissero così, chi ha scritto? Se non è uno degli apostoli, noi accetteremo gli scritti degli apostoli, ma se non è uno degli apostoli deve essere comunque una persona che è stata in comunione con loro o ha ricevuto direttamente queste cose da coloro che hanno visto e udito e che sia vissuto nel tempo in cui questi fatti si svolsero. Questo fu il criterio. O apostoli, o persone che sono stati con gli apostoli, che sono stati in comunione con gli apostoli e che hanno vissuto in quel periodo. Per questo altri scritti furono esclusi, anche se possono essere e se sono edificanti. E questa è la ragione per la quale vi siete mai domandati perché Luca, avete visto come apre il suo Vangelo, no? Il Vangelo di Luca. E quando comincia a narrare i fatti e gli eventi che intende appunto mettere lì per iscritto per questo illustre Teofilo, egli dice: molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari, che divennero ministri della parola, e parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ti ho fatto una narrazione ordinata, mi sono informato accuratamente, ho verificato le fonti, e adesso, affinché tu sia accertato dell'insegnamento che hai ricevuto, io te ne scrivo ordinatamente. E questo è il principio che segue ancora Luca. Se continuate a leggere, ci sono vari punti. Quando parla della nascita di Gesù a Betlemme, in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Perché questi riferimenti? Non sto raccontando solo un semplice fattarello, o una interpretazione di fatti, o una storia ricevuta, ma c'è, è accaduto questo nella storia, in un momento preciso. E quando Giovanni Battista comincia a predicare, anche lì, quanti riferimenti storici, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore, e non vi faccio, non continuo a leggere, la storia precisa, il tempo. Ecco, questo ha un significato molto importante. La fede cristiana è fondata su fatti certi, non su favole, fatti attestati da testimoni oculari. Fatti attestati da testimoni oculari. La fede cristiana è fondata su fatti. Seconda Pietro 1,16 è una famosa affermazione. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. La potenza e la venuta di Cristo perché siamo stati testimoni oculari. E qui voglio farvi alcune domande. La fede cristiana è cieca? È fede quella che non si poggia su fatti certi? Fratelli, se la fede cristiana non è cieca e si appoggia su fatti certi, attestati da testimoni, noi testimoniamo, dice Giovanni, ne deriva che noi dobbiamo dubitare di tutto ciò che non può essere provato, e il cristiano non è obbligato a credere a tutto quello che si dice. Egli deve provare ogni cosa ed esaminarla con il metro di quello che gli apostoli hanno insegnato. Una fede che non è poggiata su fatti certi, prima o poi, delude ed è un inganno. Ci sono tante persone che cominciano a frequentare le chiese e sono attratti da tante cose, l'atmosfera fraterna, la bella atmosfera, l'amicizia, l'intrattenimento, certi discorsi fatti ad hoc, eccetera. E dopo un po' cominciano ad essere delusi, avviliti, scoraggiati. Quei bei sentimenti, quelle belle emozioni e sensazioni se ne sono andate e non rimane nulla. Perché? Perché la loro fede, permettetemi, il loro rimanere coinvolti in quell'ambito non era appoggiata su fatti certi, oggettivi, su qualcosa di cui c'è la sicurezza e che abbia prodotto qualcosa nella loro vita, ma semplicemente da fatti marginali, non dalla verità, ma piuttosto da inganni. Gli apostoli avevano visto, udito, contemplato, toccato, qui c'è tutta la loro esperienza, da quando furono chiamati fino a quando Gesù risuscitò. Vi ricordate? Toccatemi, non sono un fantasma, ho carne e ossa. Vieni, metti le dita nei fori dei chiodi, metti la mano nel costato, toccami, toccami. Qui c'è tutta la loro esperienza. Ma altri insegnanti, e soprattutto quelli, ricordiamoci a chi sta parlando Giovanni, a questi credenti che venivano pressati da falsi insegnanti, come questo Cerinto, vi ricordate, ve ne ho parlato domenica scorsa, no? Quest'uomo che insegnava che il Cristo non era altro che un essere umano come tutti gli altri, il figlio di Giuseppe e di Maria, che poi a un certo punto quando c'è stato il battesimo, lo Spirito è sceso e poi se n'è andato via prima della crocifissione. Chi è questo Cerinto? Che cosa ha visto lui? Può dire Giovanni, dov'era? Dov'era? Cosa ha sentito lui? Cosa ha toccato? Noi apostoli abbiamo visto, noi abbiamo udito, noi abbiamo contemplato la sua gloria quando egli fu trasfigurato davanti a noi. Noi lo abbiamo toccato. Cosa sono questi apostoli, questi profeti che pretendono di parlare di Cristo e di avere ricevuto nuovi insegnamenti e rivelazioni? Chi sono loro? Nessuno, niente, non credete alla loro testimonianza, è questo quello che sta dicendo Giovanni, non credete, credete a noi che abbiamo visto, udito, contemplato, toccato. Chi sono questi apostoli? Sono persone che testimoniano, quindi testimoni, sono persone che annunciano, proclamano e fanno conoscere delle notizie. Questa era l'attività di questi testimoni. Erano continuamente impegnati ad riferire un messaggio, notizie, ad annunciare pubblicamente e in modo autorevole e fedele esattamente quello che avevano visto. Quell'altro verbo che vi dicevo, apangello, annunciare, portare notizie, far conoscere apertamente. In altre parole, gli apostoli non avevano una conoscenza segreta da trasferire in qualche luogo oscuro, ma parlavano pubblicamente di quello che avevano visto. Era la loro attività. A loro era stata affidata la proclamazione del Vangelo, al fine di ottenere, come dice l'Apostolo Paolo, l'ubbidienza della fede fra tutti gli uomini. Hanno compiuto miracoli gli apostoli? Certo che li hanno compiuti. Li hanno compiuti, certamente. Ma la fede non viene dai miracoli. La fede si ha da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta è la parola di Cristo che gli apostoli proclamano. Questo è il punto. Per questa ragione loro si definiscono messaggeri. E questo ci deve far comprendere una cosa, fratelli. Gli apostoli del Signore hanno una posizione unica nella storia della redenzione. Ascoltate, fratelli, questa è una cosa molto importante, che ha ingannato e sedotto molti nel corso della storia del cristianesimo, che hanno preteso di essere apostoli, di ricevere nuova conoscenza da comunicare agli altri, nuovi profeti con un messaggio autorevole da parte di Dio. Gli apostoli del Signore hanno una posizione unica nella storia della redenzione. 12 sono le tribù di Israele, figli di Giacobbe. Nessuna tribù si può aggiungere dopo quella. 12 sono gli apostoli del Signore, 12 fondamenti della nuova Gerusalemme, non puoi aggiungerne altri. Chi potrebbe dire ciò che Giovanni sta dicendo? Io accetterei un nuovo apostolo se ci fosse qualcuno che come Giovanni mi può dire quello che noi abbiamo visto di prima mano, udito, toccato della parola della vita. Deve essere un testimone oculare di fatti storici, altrimenti non è un apostolo. Nessuno dopo di loro potrebbe pretendere di porsi allo stesso piano. Il vero cristianesimo è apostolico, nel senso che si appoggia su ciò che gli apostoli hanno visto, ciò che gli apostoli hanno insegnato, ciò che è stato trasmesso una volta per sempre nella Scrittura. Noi nella dottrina apostolica abbiamo tutto ciò che serve per la nostra istruzione, per la nostra edificazione e per la nostra correzione. E per questo non esistono altri apostoli dopo di loro, perché abbiamo tutto ciò che Dio ci ha dato, ci doveva dare. Infatti, se leggete la storia del cristianesimo, sarete avviliti nel vedere quanti nuovi, non in questo secolo, ma fin dai primi secoli, sorsero persone dicendo di avere ricevuto un ministero speciale, particolare. Uno di questi fu un certo Montano e ci fu un grande movimento spirituale che con grandi manifestazioni nuove, egli a un certo punto cominciò ad affermare di essere l'incarnazione dello Spirito Santo, che Cristo doveva apparire in Frigia, aveva delle profetesse e tutto dopo un po' si distrusse. E questo è quello che è accaduto nel corso della storia e si è ripetuto ogni qualvolta ci sono state persone che hanno reclamato o proclamato di sé di aver ricevuto nuove e speciali rivelazioni e ministeri. Noi abbiamo tutto ciò che deve essere creduto per la nostra salvezza, ciò che può essere creduto con certezza e ciò che deve determinare e valutare la nostra esperienza nella dottrina degli apostoli. Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo contemplato, udito, toccato, questo noi vi annunciamo e poi dirà affinché voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio. Quindi questi apostoli erano testimoni ed erano araldi, messaggeri. E di chi erano testimoni? Di chi erano araldi gli apostoli? Ritorniamo al testo e vediamo che Giovanni inizia in modo simile al suo Vangelo e parla di quello che era dal principio. Cosa intende dire? Quel che era dal principio. Le prime quattro frasi del primo periodo si aprono con il medesimo pronome relativo neutro ho, e in greco, che significa quello che o che. Vedete, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. E questo fatto, il genere neutro, ha fatto credere ad alcuni che qui Giovanni non si stia riferendo a una persona, ma piuttosto si stia riferendo ad un fatto, anche questo storico. Alcuni hanno detto la nascita di Gesù, l'incarnazione, appunto la venuta a Betlemme, o a un messaggio, ma guardiamo da vicino il testo. Di che cosa sta parlando qui Giovanni? Giovanni parla della parola della vita, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Di chi? Della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che vi fu manifestata. Quindi Giovanni parla della parola della vita, che era dal principio, che era stata vista, udita, toccata, della vita che è stata manifestata e che è stata vista. Vedete? E poi dice la vita eterna. In realtà questa non è una traduzione fedele, perché si dovrebbe tradurre la vita, l'eterna. Due volte è ripetuto l'articolo determinativo. La vita, l'eterna vita, che era presso il Padre. A chi si riferisce? Qui Giovanni sta parlando certamente della persona del Figlio di Dio. Potremmo leggere il primo verso così: quello che era dal principio era Lui, la parola della vita, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Quello che abbiamo udito, visto, contemplato e toccato era Lui, la parola della vita. E in effetti Giovanni non sta facendo altro che fornire tre appellativi della persona di Cristo: la parola della vita, la vita, la vita, l'eterna. E il messaggio apostolico, che è testimonianza, è l'annuncio di una persona. È l'annuncio di una persona. Gesù, quando ascende al cielo, dice ai suoi apostoli quello che devono fare: voi mi sarete testimoni quando lo Spirito Santo verrà su voi, sarete miei testimoni. E Paolo lo dice tre volte almeno nella sola epistola ai Corinzi: noi predichiamo Cristo, noi predichiamo Cristo crocifisso. E più avanti dirà: noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo. Testimoni, testimoni di una persona. Chi è questa persona? Chi è colui del quale gli apostoli testimoniano? Egli è la stessa persona della quale l'apostolo Giovanni, lo stesso apostolo, comincia a parlare nel prologo del suo Vangelo. È la stessa persona, infatti, la parola della vita, Logos, la parola, il Verbo. Lasciate che vi porti ancora un pochino, ma molto brevemente, nella storia della Chiesa antica. Nel IV secolo sorse una grande controversia che si diffuse in tutta la Chiesa. Scoppiò nella città di Alessandria d'Egitto, dove un certo Ario cominciò a disputare sulla deità di Cristo. Ario insegnò che il Figlio non era della stessa essenza del Padre e che il Figlio era stato creato dal Padre piuttosto che essere eterno come il Padre. Noi non abbiamo conosciuto Ario, ma conosciamo i testimoni di Geova, che dicono praticamente la stessa cosa. Vedete come non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Pensano di avere compreso alcune cose, ma in realtà sono antichi errori dipinti. Ora, questa storia fu così grave che dovette essere convocato un concilio che si chiamò ecumenico, nel senso di tutti i pastori, i vescovi, noi sorveglianti delle chiese vennero raccolti a Nicea nel 325 e la tesi adiana in quella occasione venne dichiarata eretica e la risposta del concilio della chiesa fu che il figlio è della stessa sostanza del padre e che è stato generato, non creato. E quanti di voi hanno un retroterra cattolico romano si ricorderanno che abbiamo ripetuto tante volte il credo apostolico, è generato, non creato, della stessa sostanza del padre. Ma cosa significano queste parole? Non posso dilungarmi, ma è una distinzione molto, molto importante tra generato e creato. E, per esempio, questo mi ha aiutato molto un caro fratello che apprezziamo io e il fratello Andrea, si chiama John Piper, che affronta questo problema, che ha riportato una citazione dove dice, vedete, il simile genera il simile. Un uccello genera un altro uccello, fa un uovo e poi nasce un uccello. Un uomo genera un uomo. Ma un uccello cosa fa? Cosa costruisce? Cosa crea? Crea il nido. Un uomo cosa crea? Cosa fa? Fa delle macchine, costruisce delle case. Il figlio, dice la scrittura, in un passo famoso del libro dei Proverbi, la sapienza di Dio, egli mi generò. E questo è il senso, la stessa sostanza del padre, la stessa essenza, la stessa natura. L'uomo, il meglio che può fare, può imitare, fare qualcosa che possa sembrare molto simile. Conoscete tutti la storia di Michelangelo che costruisce, scolpisce il Mosè e alla fine lo vede così reale, così vero, che adirato colpisce col suo martello sul ginocchio dicendo: perché non parli? Perché non sei Dio, Michelangelo. Perché tu puoi costruire qualcosa che ti è inferiore, puoi generare qualcosa che ti sia simile. Solo Dio genera Dio. E il figlio è della stessa sostanza del padre. E il messaggio apostolico proprio parte dall'affermare la deità del figlio di Dio, quel che era dal principio. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Questo dice lo stesso apostolo nel Vangelo di Giovanni. Seguitemi un istante, magari potete soltanto ascoltare. Quel che nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La parola della vita, quel che era dal principio, quel che abbiamo visto, udito, contemplato, toccato, della parola della vita. E qui parte Giovanni con il suo messaggio. Egli è la persona che sta annunciando, di cui sta parlando, che ha incontrato, che ha visto, che ha udito, che ha toccato. Non è l'uomo Gesù soltanto, è la parola della vita. È l'eterno figlio di Dio che nell'eternità era già con Dio, era con il Padre. E lo stesso Giovanni continuerà nell'Apocalisse a descrivere il figlio di Dio in modi gloriosi. Egli è il primo ed è l'ultimo. È l'alfa ed è l'omega, è il principio ed è la fine. Questi sono tutti attributi e titoli e nomi dati a Gesù, al Figlio. e sono nomi divini, se volete vedere come... E questo era molto importante per quel tempo, soprattutto per gli ebrei, che non avrebbero mai creduto che Dio poteva diventare uomo. Nel mondo pagano c'erano storie di incarnazioni di dei, ma che il Dio creatore potesse farsi uomo era un messaggio incredibile per gli ebrei. E questo è quello che Isaia dice nel capitolo 41, al verso 4, egli, qui è l'Eterno, è Yahweh che sta parlando. Chi ha operato? Chi ha fatto questo? Colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita. Io sono Yahweh, il Signore. Sono il primo e sarò con gli ultimi. Dell'Apocalisse 22:13. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Ora, vedete, questa è una delle cose che dobbiamo considerare molto. Qui Giovanni a quel tempo aveva il problema di molti che non credevano che Dio potesse farsi uomo, e combatte questa eresia, vi spiegavo, che si chiama lo gnosticismo. Ma oggi, come dice un importante autore di una teologia sistematica, dice così, mentre è raro che oggi l'autentica umanità di Gesù sia messa in discussione, il pervadente supernaturalismo, cioè il fatto che a Gesù Cristo nel Nuovo Testamento siano attribuite opere divine, soprannaturali, il pervadente soprannaturalismo che il Nuovo Testamento attribuisce alla sua persona e alla sua opera viene regolarmente spazzato via e definito come mitologia fraudolenta. Andate a chiedere alla gente cosa pensa della nascita virginale di Gesù, dei suoi miracoli, della sua risurrezione. Miti, miti.